Renato Brunetta, oltre ad essere stato il ministro con cui ho lavorato per tanti anni, è stato, oggi non è potuto venire, era stato invitato, ma aveva un impegno in commissione parlamentare e non è riuscito a venire. Speriamo che in questi giorni comunque non faccia mancare la sua presenza. Concordo con molte cose di quello che diceva Franco. Massimo Sarmi, anche a te più o meno la stessa domanda. Come facciamo a portare a casa più risultati di quanti abbiamo portato e in che modo possiamo far ripartire il Paese partendo dal settore pubblico? Anche lì, date un'occhiata, una sbirciata al cronometro quando vi capita.
Allora, anzitutto grazie. Poi, sentito quello che è stato detto fino ad ora, non si può che concordare con ognuna delle considerazioni che sono state fatte. Poi però, cominciando ad essere un po' più diretti guardando avanti, per dirla in gergo universitario, se dovessimo fare un esame di analisi delle reti, sicuramente prenderemmo 30. Se dovessimo fare l'esame di sintesi delle reti, penso che saremmo respinti decisamente. Questo perché abbiamo sentito la capacità di concettualizzare, di andare a fondo, di mettere in evidenza anche gli errori che si sono commessi, eccetera, è eccellente. Poi, quando si tratta di andare a mettere insieme il nuovo, a realizzare, questo avviene un po' meno. E tutto ciò avendo a mente, ed è stato detto, che la variabile tempo è la variabile essenziale, fondamentale. Quando vedo Franco Bassanini mi viene in mente di un quindicennio or sono, quando lui promuoveva la carta d'identità elettronica. Io mi trovavo con poi incarichi vari nel cercare di completare questo percorso e di mettere a frutto, a realizzazione l'iniziativa. Oggi, 15 anni dopo, ancora questa carta d'identità elettronica nelle tasche io non ce l'ho. Ecco, quindi questo ci deve far pensare, uno, che è evidente che poi tutti quelli che sono i meccanismi che avvengono dopo la concettualizzazione del problema evidentemente richiedono una grande e formidabile attenzione. Sempre nel passato si ragionava prima in termini di infrastrutture, disponibilità delle infrastrutture, investimenti. Poi due motivazioni rendono oggi, a mio avviso, l'approccio abbastanza diverso. Uno, ovvio, le risorse non sono mai sufficienti a sostenere tutta la necessità di investimenti e sviluppo. Due, i tempi di realizzazione sono fondamentali per andare a mettere in campo delle iniziative. Cosa voglio dire con questo? Che quando, ricordo, si costruì l'infrastruttura in fibra ottica nel Paese, c'erano dei soggetti che avevano anzitutto la forza di sostenere gli investimenti, ma anche un ritorno degli stessi che sarebbe avvenuto non da tutte le parti in maniera congruente con l'impegno assunto. Oggi io credo che l'approccio debba essere assolutamente il contrario e arriviamo vicini al tema. Noi siamo chiamati tutti, e io lo dico con la responsabilità di azienda, ma vista l'uditorio in termini generali, ad erogare servizi utili. Una volta deciso quali sono i servizi utili, è evidente che da essi derivano le necessità di infrastrutture. Fare alla rovescia, secondo me, sarebbe veramente sbagliato. Quindi, anche quando nel lessico attuale, oggi, concettualmente andiamo a rappresentare le esigenze nel mondo dei dati con la realizzazione di data center, prima dobbiamo avere la consapevolezza che se dovessimo cominciare da oggi a deciderne uno, prima di 2-3 anni non ce l'abbiamo in campo. Secondo, ma io credo che sia più importante decidere quali flusso di dati, che discende da quale flusso di servizi debba essere individuato e quindi come questo nuovo impianto vada a collocarsi in un'infrastruttura di Information Communication Technology che ambisca a rendere, come è stato detto, quei dati disponibili a tutti quelli che hanno interesse a costruire su di essi dei servizi del valore, naturalmente avendo ben individuato le responsabilità di chi ne è il primo detentore, ne è il primo garante. Quindi, in buona sintesi, che cosa vuol dire? A mio avviso, nella concretezza, se io dovessi esprimere un suggerimento verso la pubblica amministrazione in generale, io prima redigerei un piano dei servizi e poi farei un piano delle infrastrutture. Non farei alla rovescia. Allora, ma tutto ciò, scendendo e traducendo in pratica questo concetto, come può avvenire? Anzitutto abbiamo nel Paese eccellenti infrastrutture esistenti. Certo, poi già guardiamo in avanti in prospettiva e siamo consapevoli che ci siano necessità di ammodernamento, che ci siano necessità di evoluzione. Per tanto tempo ci siamo confrontati con lo slogan le necessità di banda, si è parlato di 100 MHz ciascuno. Ecco, io vi posso dire che pur affascinato dalle tecnologie, con molti meno megabit di banda si possono erogare i migliori servizi di government in tutto il Paese. E questa è una prima considerazione, il che non vuol dire trascurare la seconda, ma intanto cominciamo ad erogare i servizi. E poi da lì discende la puntuale necessità di ampliamento. E così ritorna quel circolo virtuoso in cui le infrastrutture realizzate poi rendono. Un'altra facilità o facilitazione che ci può essere in questo senso deriva dalle nuove tecnologie. Non è proprio una nuova tecnologia, ma una parola fascinosissima, il cloud. È stato citato il cloud. Sul cloud vorrei fare prima delle considerazioni di tipo generale, spero condivise. Uno dei valori importanti nel Paese risiede nella natura dei dati che per questo Paese sono caratteristici, sono essenziali, a parte quelli che naturalmente sono riservati e non possono essere che detenuti e custoditi dall'autorità che ne ha le competenze. Anzitutto la nostra identità, che è il primo abilitatore. Poi, naturalmente, tutte altre aggregazioni che ci vedono più sotto un profilo commerciale di cliente piuttosto che non di cittadino. Bene, tanto per cominciare, ritengo che questi dati, che sono la ricchezza di un paese, vadano custoditi gelosamente nel paese e non vadano in giro per il mondo nei data center che fascinosamente immaginiamo in questo mondo di cloud. Voglio negare il cloud? No, però voglio porre anche dei punti di attenzione. La ricchezza del paese sono i propri dati, i propri monumenti, il proprio patrimonio storico, non può stare in un database da qualche altra parte del mondo. Poi ci sono un paio di concetti con quali dobbiamo assumere familiarità, cioè proprio perché siamo nel mondo del cloud, nel mondo dei servizi di government, alla nostra identità fisica si deve aggiungere l'identità elettronica. E l'identità elettronica vuol dire che in questo connubio fra fisicità ed identità elettronica dobbiamo avere la possibilità, a nostra scelta, a mio avviso, ad accedere e a fruire dei servizi. Non ci dimentichiamo il cosiddetto digital divide culturale che, a mio avviso, in questo momento, non dico molto più forte, ma se la batte con quello tecnologico. Faccio un esempio, anche se vedo il cronometro che scorre implacabilmente. Recentemente ci siamo trovati, un esempio in cui ci troviamo tutti, non io, anche se come ho i capelli bianchi, ma il CUD per i pensionati non è stato trasferito per ragioni di economicità via poste, ma è stata data facoltà agli interessati a collegarsi con il sito dell'ente che deve erogare il CUD e stamparselo. Bene, circa 2 milioni di persone, quindi ve lo dico e ancora non è finito il periodo, sono venute alle poste a farsi stampare il CUD. Quindi prendiamo anche grande attenzione ai transitori. Il SUAP, e qui vengo a un tema di Confindustria, sportello unico per le attività produttive, se volessimo esprimere un esempio al paradosso, al limite, in Svizzera non è informatizzato. perché quando si va ad aprire un'impresa in Svizzera si va nella sede dell'autorità preposta, viene dedicata una persona a seguire l'impresa in tutti i percorsi che servono poi per ottenere le necessarie autorizzazioni per iniziare a svolgere la propria attività. Ecco, se noi pensassimo alla rovescia di introdurre il SUAP in Italia attendendo che l'ultima organizzazione dei vigili o l'ultima ASL si sia informatizzata, io credo che ci vorrebbe ancora molto tempo. Quindi dobbiamo essere equipaggiati a gestire un transitorio in cui le modalità attuali, quindi tra virgolette le modalità fisiche e le modalità elettroniche, devono saper interagire fra di loro. Ma dette queste considerazioni di tipo generale, che hanno lo scopo di non farci innamorare delle tecnologie, ma guardarle con uno spirito, fatemi dire, di strumento piuttosto che non di finalità, avendo sempre a riferimento che è il servizio, la guida, dico due parole nell'incarico di Confindustria sul tema dei servizi digitali evoluti. È tanto vero questo che Confindustria si sta preoccupando non solo delle imprese, ma anche si propone di esprimere delle opinioni, quindi di dare dei suggerimenti, in pratica sulle aree che sono state già enunciate nel corso dei precedenti interventi e sono state già rappresentate dal Presidente di Confindustria in sede pubblica nella recente assemblea, proprio per andare ad individuare con concretezza alcuni punti di intervento. Uno, rendendosi disponibile ad interagire fra mondo delle imprese, mondo della pubblica amministrazione e dei cittadini in generale, l'altro andando a caratterizzare alcuni passaggi del tipo. Tanto per cominciare, uno dei punti di riferimento è che se si deve accedere ai servizi della pubblica amministrazione si deve poter usufruire di un unico punto d'accesso, quindi come si dice di un portale unico. Non possiamo pensare in prospettiva di essere cittadini che se dobbiamo chiedere un certificato di residenza dobbiamo andare da una parte, se dobbiamo andare a pagare un ticket per la sanità dobbiamo andare da un'altra parte. Nel mondo del web ce lo insegnano, il punto di riferimento è un accesso unico. Così poi, andando a declinare questo concetto, il passaggio dopo è quello di avere, come si dice in gergo, un login unico. Anche qua non possiamo pensare di lasciare alle persone il fatto di dover orientarsi n volte, riqualificarsi, riaccreditarsi, mettersi in una logica che, come sappiamo, è anche un po' in generale nel rischio che il mondo del web sta dimostrando a tutti noi, che è connaturato con qualche tipologia di operazioni importante. In altre parole, non possiamo pensare all'e-government senza avere a mente che c'è dietro un concetto di cyber security. Non possiamo pensare di gestire in casa dei servizi se anche come azienda non siamo in condizioni di mettere questi dati in sicurezza in termini di business continuity, disaster recovery, ma anche in termini di attacchi informatici. Se non erro, negli Stati Uniti, quando un'azienda gestisce dei dati che sono di interesse generali, in pratica è obbligata a metterli in certi cloud che hanno delle caratteristiche di sicurezza tali proprio a salvaguardare l'interesse del paese, proprio per evitare che la perdita o la distorsione di quei dati generi delle problematiche di rilievo. Poi, altre due considerazioni, sempre in termini di Confindustria, è ovvio che quei concetti di standardizzazione dei servizi che sono stati richiamati sono fondamentali. Non si può pensare che le province magari non ci saranno più, ma un ufficio provinciale del lavoro non dialoghi con un altro ufficio provinciale del lavoro. E non sto parlando di cose lontane dalla realtà, ma molto pratiche. E quindi una interoperabilità di servizi che debbono avere delle caratteristiche territoriali ampie, per non dire delle caratteristiche nazionali. E poi un invito all'integrazione, laddove fosse necessario, fra piattaforme di servizio dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione locale. Questo laddove ci siano delle funzionalità di processo che richiedano elementi di conoscenza l'uno dall'altro. È normale in un'azienda avere una gestione centrale, dare e distribuire delle risorse sul territorio, ma è altrettanto vero che come vengono trattate, gestite questi flussi di risorse, poi è una importante informazione di ritorno che deve arrivare a chi le ha erogate. Ecco, questo sono abbondantemente al di fuori del tempo, ci tenevo a dire sotto i due profili e vi ringrazio per la pazienza.
Grazie.